la categoria della discrezionalità vi è nota? L'avete già fatto in diritto amministrativo? Sì? Sì o no? Beh, qui siamo in un esempio tipico di discrezionalità, no? Soggetti che sono liberi nella scelta dei fini e nella scelta dei mezzi, ma vincolati nel raggiungimento dei fini. È lo schema classico da manuale della discrezionalità, ma voi sapete che la discrezionalità è un concetto generale e nella prassi ci sono ulteriori elementi da tenere presente. E quando si dice che la direttiva vincola lo Stato membro al perseguimento di certi risultati, questo non ha significato che la direttiva si è sempre limitata a fissare gli obiettivi. Nell'ambito del diritto questo schema non esiste. Io non l'ho mai provato, anzi. Ho provato esattamente l'opposto. Lo schema della discrezionalità, cioè dello splitting, della separazione tra fini e mezzi, è uno schema teorico che non regge nella realtà dei fatti. Pensate a un altro contesto tipico. La delega legislativa, no? Anche la delega legislativa, c'è il Parlamento che delega il governo a emanare norme di cui fissa i principi e i criteri direttivi. Ma i principi e i criteri direttivi sono simili ai risultati, ma nella prassi non ci sono, non c'è mai un atto di delega che si limita a fissare i principi e i criteri direttivi. Perché il delegante, oppure la comunità che dà la direttiva, ha l'esigenza di limitare lo spazio di discrezionalità e lo limita tramite una serie di paletti che non sono soltanto gli obiettivi, ma possono essere vincoli procedurali, possono essere disposizioni precise, possono essere coefficienti, standard e così via. Non è che la direttiva dice tu devi attuare, assicurare delle acque pulite e bevibili. Immette una serie di dati che vanno raggiunti come obiettivi, ma anche di controlli, di procedure, di obblighi di trasmissione e così via. Questo in tutti i contesti che io conosco, e non sono pochissimi. Per cui questa distinzione tra fini e mezzi è una distinzione molto teorica. Diciamo che è una delle poche cose veramente teoriche che si fanno nei trattati, ma sul piano operativo non ha retto. Non ha retto affatto. Poi pensate all'esigenza di far circolare le merci. L'esigenza di far circolare le merci vuol dire di ogni merce quali sono le caratteristiche necessarie perché sia garantita la qualità standard, no? Il discorso che abbiamo fatto. Qualche anno fa è uscita una direttiva che riguardava la cioccolata. Grande scandalo italiano, ma come? La cioccolata si potrà fare anche senza il cacao. Ciocchetta, basta. Fino a direttiva in poi, finalmente in questo paese si mangia della cioccolata decente. Perché ogni cioccolata incomincia a dire che cosa contiene. E allora si trova la cioccolata con un certo tipo di standard, e la cioccolata con standard minori. E il consumatore è informato su che cosa sta comprando. Quella direttiva, però, non si limita a dire allo Stato tu devi perseguire un fine. Dice anche che cosa deve contenere come minimo la cioccolata. Dice che cosa deve contenere la pasta asciutta. Dice cosa deve contenere il patè e cosa deve essere il grado alcolico di un aperitivo. Perché questi sono gli standard di commercializzazione dei prodotti. Non c'è nulla in quelle direttive che riguardi i fini. Sono direttive cosiddette particolarizzate che dettano la disciplina. Perché sono assunti con direttiva? Sono assunti con direttiva perché in quel caso la base giuridica diceva che la comunità poteva fare direttive e non regolamenti. Capite? L'aver separato la definizione di regolamenti direttive dalle singole previsioni dei regolamenti direttive fa sì che l'ingrosso spesso salti. E allora noi abbiamo direttive che sono in realtà come contenuto, come tessitura normativa, sono esattamente uguali ai regolamenti. Non hanno l'efficacia giuridica formale dei regolamenti, però. I regolamenti, adesso lo vedremo, si applicano obbligatoriamente in tutti gli stati direttamente, le direttive no, le direttive hanno una scadenza, entro quel periodo lo Stato deve mandare le sue disposizioni, le confine e recepire le norme e attuarle e assicurare il risultato. Notate che non si tratta di recepire formalmente norme, si tratta di mettere in moto meccanismi amministrativi spesso per assicurare l'efficacia della direttiva. Questa è la distinzione di fondo, è una distinzione legata alla forma. Ciò che la forma regolamento può fare, la forma direttiva non può fare. Ma dal punto di vista dei contenuti, gli atti tendono a mescolarsi, necessariamente a mescolarsi, perché se il trattato obbliga le istituzioni comunitarie a fare direttive, ma là il bisogno è di regolare, dettare norme specifiche, particolarizzate, gli organi comunitari ovviamente emaneranno direttive che hanno contenuto regolamentare, non soltanto fissazioni di fini che poi gli Stati membri devono raggiungere nell'esercizio dei propri poteri discrezionali. Sul piano del diritto amministrativo succede la stessa cosa, se ben chiaro. Scendete dai manuali, che sono sempre attratti perché vedevano i motivi della testa di alcune nozioni di base, e andate a vedere l'operatività delle cose, vedrete che la discrezionalità amministrativa non è una cosa che separa fisicamente. Ma nelle norme che vengono scritte il legislatore detta quello che deve dettare e questo cambia da contesto a contesto, ci sono sempre vincoli procedurali, norme specifiche, le fattispecie legislative definite, come dicono gli amministrativisti, e di conseguenza lo spazio di discrezionalità è uno spazio quasi di risulta. Qualche volta uno spazio di discrezionalità minimo. Non c'è un separatore netto, questo voglio dire. Non esiste una distinzione che tenga tra fine e mezzo e tra, per esempio, in un altro contesto, tra principio e dettaglio. Queste cose stanno sulla carta, ma non operano realmente. Allora, noi abbiamo avuto un'evoluzione del potere di direttiva, tale per cui esistono direttive particolareggiate e direttive che hanno i contenuti identici, fungibili con quelli del regolamento. Purtroppo la base giuridica è impedita di fare formalmente un regolamento e quindi si è camuffato un regolamento sotto la specie della direttiva. Come vedremo, la Corte di Giustizia non ha ritenuto che questo fosse un vizio di necessità. La Corte di Giustizia ha ritenuto che la base giuridica dove prevede la direttiva non prevede un contenuto necessariamente limitato, prevede semplicemente un atto formalmente specifico. Dice qualcosa sulla forma degli atti, ma non sui contenuti degli atti. Seconda cosa, è vero che la direttiva diventa obbligatoria dopo che scade il termine del previsto dalla direttiva stessa. La direttiva esce nel giorno X, tempo 1, dice che gli stati hanno a disposizione il tempo Y e di conseguenza nel giorno 2 la direttiva scade. Cadendo, gli stati che non si sono adeguati sono in posizione di inerzia e quindi sono suscettibili di subire un procedimento di infrazione. Tra il tempo 1 e il tempo 2 però c'è comunque un atto normativo che è entrato in vigore. Non è che la direttiva entri in vigore qui. Entra in vigore qui, ma da questo momento esprime tutti i suoi effetti. In questo termine, però, c'è comunque, ci sono alcune conseguenze giuridiche che non vanno trascurate. La prima sta sotto la terminologia internazionalistica dello stand still. La clausola stand still, che vuol dire star fermi, è una clausola che è trattato di Vienna sul diritto dei trattati, applica in tutti gli atti internazionali e dice: attenzione, tra il momento in cui tu ti prendi degli impegni e il momento in cui l'atto diventa definitivo, c'è un periodo in cui tu hai un comportamento da tenere che è quantomeno il comportamento di non peggiorare la situazione. Esce una direttiva sulla sardina nelle acque, dà 3 anni di tempo per adeguarsi, lo Stato in quei 3 anni può anche stare a guardare e non fare niente. Quello che però gli è proibito è di prendere provvedimenti che allontanino rispetto al risultato invece di avvicinarlo. Può compiere diversi progressi, può emanare una serie di atti che progressivamente portino al risultato, ma il senso di marcia deve essere questo e non può essere questo. La Corte Costituzionale italiana ha applicato questa norma in relazione a un referendum, negando che il referendum potesse essere tenuto perché il risultato di quel referendum sarebbe stato peggiorativo della situazione normativa e riguardava il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della direttiva e la sua scadenza. Quel referendum, intervenendo in quel periodo, se avesse avuto un risultato positivo, avrebbe abrogato una norma, peggiorando la situazione del rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento comunitario. E la Corte ha ritenuto che perciò quel referendum non fosse ammissibile. La Corte Costituzionale italiana, la Corte di Giustizia, viva Dio, non si occupa dei nostri referendum. Al massimo avrebbe potuto poi iniziare un procedimento da commissione a Corte condannare di seguito per violazione del trattato. Questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza è la forza interpretativa. E questa è una cosa, è uno dei giri coccarulane dei sistemi giuridici, tutti i sistemi giuridici. Ossia, si riconosce l'obbligo agli operatori del diritto interno di interpretare il diritto interno in senso conforme alla direttiva. Nel dove ci sia un dubbio interpretativo, va data l'interpretazione più favorevole all'applicazione della direttiva. Dico che questo è un filo rosso, perché questo problema è un problema che affiora di continuo nel diritto. Per esempio, quando entrò in vigore la Costituzione del 48 e i giudici cominciarono a dire che la Costituzione del 48 non è obbligatoria per i giudici, in quanto è obbligatoria per il legislatore, si rivolge con degli obiettivi al legislatore: promuovere l'eguaglianza sostanziale, promuovere il diritto alla salute, promuovere l'educazione pubblica. Erano intesi come obiettivi fissati al legislatore. Vedete? Fini mezzi, attività discrezionale vincolata dalla Costituzione, ma senza l'esecuzione da parte dei giudici questa attività, questa norma giuridica della Costituzione non poteva, scusate, senza attività di esecuzione da parte del legislatore, questa norma costituzionale non poteva essere applicata direttamente dai giudici. è la prima cosa che si aprì, fu sulla cosa interpretativa. Cioè si dice, benché non sia applicabile direttamente la norma costituzionale, infatti la ricorda legislatore, perché è norma programmatica, ciononostante questa norma va riconosciuta una forza interpretativa. Ossia il giudice nel dubbio interpretativo deve interpretare la legge vecchia in senso conforme alla norma programmatica della Costituzione. E questo noi lo troviamo in tutti i contesti. Anche la legge di delega ha una forza interpretativa. E così lo ha anche la direttiva comunitaria non ancora scaduta, che è una forza interpretativa nei confronti degli operatori. Lo Stato è libero di fare quello che viene. Se è già adeguato, è già adeguato. Vuol dire che comunicare alla Commissione che il suo ordinamento è già da tempo adeguato alla direttiva. Sono standard già raggiunti. Nulla di grave. Notate che anche le raccomandazioni hanno questa forza interpretativa. Benché mi abbia detto, e lo ripeto, lo confermo, non sto facendo abiure, che le raccomandazioni non sono atti normativi, ciononostante è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia alle raccomandazioni una forza interpretativa, sentenza Grimaldi, 322/88. Per risolvere esaurientemente la questione sollevata dal giudice a quo, occorre sottolineare che gli atti di cui trattasi non possono essere considerati, per questo, privi di qualsiasi effetto giuridico. Sta parlando della raccomandazione Pareri. Non sono fonti, dice la Corte, ma per questo non si possono interpretare come se fossero privi di qualsiasi effetto giuridico. Infatti i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni al fine della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio. Prendono in considerazione per risolvere la controversia le raccomandazioni che non sono atti normativi, in particolare quando esse sono di aiuto nell'interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante. Vedete, qua si dice la raccomandazione non è un atto normativo. Ma questo non significa affatto che non abbia un effetto giuridico, perché hanno la forza interpretativa. I giudici devono applicarla sia per interpretare il diritto comunitario, sia per interpretare il diritto interno, in senso più favorevole alla raccomandazione. E lo stesso devono fare la direttiva non ancora scaduta. Lei mi chiedeva del paese che non ha fatto atti di adeguamento perché si ritiene già adeguato. La comunità non ne interferisce, anche perché la situazione dei paesi è diversa da paese a paese. No. La comunità non interviene su queste cose, ovviamente sono ufficialmente sovrani, per cui ci sono anche adesso, l'Italia non si adeguerà al trattato con la normale legge di esecuzione del trattato come se fosse un trattato che riguarda il commercio delle banane, queste cose, in altri paesi ci sarà una riforma costituzionale, ci saranno referendum, sono previsti un bel po' di referendum a partire dal 2006, di cui molti hanno un esito dubbio. Ma sull'attuazione delle direttive lo Stato deve scegliere la propria strumentazione, e questo dipende dalla situazione in cui è dal punto di vista normativo. Ci sono stati che sono già adeguati, sono quelli che hanno spinto la direttiva. se lei fosse il presidente del consiglio di una, della Svezia, che è uno dei stati più avanzati sulla tutela ambientale, premerebbe per avere direttive in materia ambientale, perché anche gli altri stati scarichino dei costi che lei impone di dare alle sue imprese sulle loro imprese. Ecco che allora questa direttiva si applicherebbe in molti altri stati, ma nessuno, non è che non si applicherebbe, non comporterebbe un'attività di adeguamento. Ci possono essere adeguamenti di diverso tipo. L'unica cosa che la Corte di Giustizia ha un po' criticato è l'adeguamento tramite semplici prassi amministrative. Questa è una cosa che naturalmente riguardava l'Italia, che ogni volta che veniva criticata perché non si era adeguata alle direttive comunitarie, e sentiva che l'adeguamento si era fatto in via di prassi amministrativa, cioè non lasciando tracce negli atti legislativi, e quindi l'Italia nulla aveva notificato alla Commissione come attuazione di quella direttiva, perché l'adeguamento era stato fatto semplicemente tramite ordine di servizio agli uffici. E la Corte di Giustizia ha detto questa cosa non mi va, nel senso che l'adeguamento deve essere un evento evidente e non può lasciare situazioni di incertezza sul diritto di applicare. Ma esattamente. Vediamo poi i regolamenti. I regolamenti hanno questa grande novità di perforare la membrana che avvolge l'ordinamento dello Stato e che si chiama sovranità. I regolamenti sono obbligatori e inoltre sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Questa diretta applicabilità è una caratteristica tipica, anzi direi tipologica dei regolamenti. Tipologica nel senso che è connesso al tipo di atto, tipo di atto normativo, tipo atto normativo. Gli atti normativi sono dei documenti che contengono disposizioni che generano norme, secondo il lessico corrente. Quando si parla di tipo di atti normativi si fa riferimento a tipo di documenti, così esiste il tipo legge statale, il tipo legge regionale, il tipo regolamento governativo, il tipo regolamento ministeriale e così via. Nell'ambito comunitario abbiamo un tipo di atto che si chiama regolamento e un tipo di atto che si chiama direttiva. La loro differenziazione è una differenziazione legata a questa disciplina. Tutto questo, non abbiamo altre differenziazioni. Poi ci sono le singole basi giuridiche a dire se si possono emanare regolamenti, se si devono emanare direttive, se si può usare l'uno o l'altro o altre cose. Allora, l'articolo 249 fissa come caratteristica tipologica del regolamento la diretta applicabilità. E questa è una grande innovazione che ha introdotto prima il Trattato CECA e poi il Trattato CE. È una grande innovazione perché buca il concetto di sovranità. C'è un'autorità esterna allo Stato sovrano che versa norme all'interno dello Stato sovrano, senza interposizione. Addirittura la Corte ha detto che è vietata la trasposizione di norme comuni di regolamentari in atti interni. qualcuno l'ha fatto, naturalmente l'Italia. L'Italia ha pensato di risolvere il problema teorico, nonché alcuni problemi pratici, di rapporto tra diritto interno e diritto comunitario, attraverso atti di recepimento, per cui la comunità faceva un regolamento e lo Stato italiano faceva una legge con cui si recepiva il regolamento. La Corte ha detto questo comportamento è illegittimo, perché nega una caratteristica che è costituzionale del trattato, cioè la diretta applicabilità. Guardate che questo è il primo punto, come vedremo, dell'enorme costruzione che fa la Corte dell'ordinamento giuridico, è un punto importantissimo, perché stabilisce il principio per cui il trattato pone la regola della supremazia, della prevalenza del diritto comunitario e della diretta applicabilità del diritto comunitario, cioè caratteristiche, come dire, di sovranità del diritto comunitario. Lo Stato che recepisce un regolamento comunitario sta negando il potere della comunità di imporre norme direttamente nell'ordinamento. Capite? È una questione che può sembrare esclusivamente formale e concettuale, ma non lo è, ha anche delle cose pratiche, come vedremo subito. Ma innanzitutto è una questione, come dire, di insegne. Una delle prime insegne che la Corte ha posto in capo all'ordinamento comunitario è stata proprio quella di dire attenzione, l'ordinamento comunitario è una cosa diversa dal tradizionale ordinamento internazionale che è fatto dai rapporti tra gli Stati sul piano della parità. Gli Stati firmando il trattato hanno assunto l'obbligo di riconoscere la prevalenza dell'ordinamento comunitario e quindi anche di riconoscere la diretta applicabilità, la forza propria. Usa proprio questa espressione, vedremo cosa finale. La forza propria delle norme dell'ordinamento comunitario. È una parola chiave questa della forza propria. Le norme comunitarie si impongono, le norme di regolamento, si impongono ai Stati membri non in forza di un atto di recessione dello Stato membro, ma per forza propria. E questa forza propria l'ha il trattato, e il trattato la riceve dall'adesione degli Stati. Sono gli Stati che hanno limitato la loro sovranità. E vedete come si infila lo schema dell'articolo 11, così come ci ha fatto la Corte Costituzionale. L'articolo 11 che dice che l'Italia può rinunciare a un pezzo della sua sovranità sul piano di parità, eccetera, 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 finisce con essere esattamente la porta attraverso la quale il trattato è l'atto di rinuncia. Il trattato comporta che gli Stati membri rinuncino a un pezzo di sovranità, aprano uno spiraglio della membrana della loro sovranità e accettino che norme della comunità entrino per forza propria, non per forza di recepimento. Ci sono ovviamente anche dei profili operativi molto importanti, come vedremo, alcuni banali e altri più sofisticati. Quello banale, per esempio, è la data di entrata in vigore. L'Italia faceva questa operazione di mandare il camion al confine e recepire le norme regolamentari con proprio atto e con ciò cambiava la data di entrata in vigore delle norme comunitarie, che non entravano più in vigore dal giorno di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, più vacanze legge, eccetera, ma entravano in vigore dal giorno di pubblicazione della legge italiana. Dice. E poi il giudice cosa applicava nelle aule? Cosa avrebbe applicato? La legge italiana o la normativa comunitaria? Sicuramente la legge italiana. Questo significava che la normativa comunitaria non era direttamente applicabile, arriva sempre in interposizione. E quando il giudice aveva un dubbio di interpretazione sulla norma da applicare, che cosa interpretava? La legge italiana o la normativa comunitaria? E capite che questo significava richiudere tutta la membrana, non aveva più neanche la possibilità, lo stimolo di uscire lui il giudice e andare a chiedere alla Corte di Giustizia l'interpretazione del diritto comunitario, perché quello è diventato diritto interno. Tutti questi elementi diventano elementi fondamentali della costruzione giurisprudenziale del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia. Anche qua però si può dire la stessa cosa che si diceva delle direttive. Stiamo ragionando di forme giuridiche, di tipi di atto normativo e di caratteristiche tipologiche collegabili a tipi di atto. Allora, la caratteristica tipologica delle direttive è fissare i fini, lasciare gli stati liberi di scegliersi i mezzi, le caratteristiche tipologiche dei regolamenti e invece di produrre effetti diretti all'interno dell'ordinamento, di essere direttamente applicabili nei rapporti tra i cittadini. C'è un ma, e il ma deriva dal problema del rapporto tra il 249 e le varie basi giuridiche. In linea di massima i regolamenti sono fatti per produrre effetti diretti, però non è detto che questo sia di fatto il risultato dell'attività normativa della comunità. Da un lato abbiamo direttive che sono dettagliate e che contengono la regolamentazione analitica di certe cose, dall'altro abbiamo dei regolamenti che invece sono piacevolmente vaghi. Sono piacevolmente vaghi nel senso che sono regolamenti che costituiscono il quadro normativo per successivi atti normativi della comunità in genere, o forse anche degli Stati membri. Non sono regolamenti che contengono norme così precise da costituire la fattispecie che il giudice può applicare. Sono due profili diversi. Quello che può fare un tipo di atto è quello che in concreto fa il singolo atto sul piano della costruzione delle norme giuridiche. Se la comunità decide di fare un regolamento quadro, si chiama così, in cui fissa per esempio le linee strategiche di un certo sviluppo del mercato, questo regolamento quadro non è destinato ad essere applicato direttamente, per semplice fatto che dovrà essere poi concretizzato in una serie di atti successivi, di regolamenti su forme successivi che invece avranno come contenuto più dettagliato. Ecco che noi avremmo un regolamento che ha come astratta possibilità di essere direttamente applicabile, ma invece concretamente non lo è. Non ha una norma giuridica che ha le caratteristiche necessarie per essere applicate direttamente da un giudice. Questo è il giudice. Chiaro? Ciò che il giudice può applicare deve essere necessariamente una regola. Non può essere un pezzo di poesia. E se il regolamento contiene un pezzo di poesia, l'Europa sarà verde, sarà pulita, è molto ricca e felice, punto. E cosa fa il giudice? La presentazione del tribunale? Sicuramente no. Tante leggi anche interne non hanno la struttura tipologica per essere applicate direttamente al tribunale. Pensate alle leggi di delega, che in genere non sono fatte per essere applicate direttamente al tribunale. Si potrà dire che hanno forza interpretativa, come la raccomandazione, ma non hanno il tessuto normativo, non contengono disposizioni tali da consentire al giudice di applicare direttamente. È un problema anche questo generale, che riguarda l'ordinamento comunitario come l'ordinamento interno, è uno dei grandi nodi. L'ordinamento giuridico ha una sua struttura, come dire, logica, che è tale che sia scritto in lingua islandese, in lingua francese o fatto dalla Comunità Europea, ha comunque la stessa ricorrenza, gli stessi problemi che ricorrono. E uno di questi problemi è come si può costruire una regola giuridica che sia applicabile nelle aule. Allora, Allora vedete che cominciamo a assistere a uno scostamento notevole tra le caratteristiche tipologiche degli atti e le caratteristiche concrete delle norme giuridiche contenute negli atti. Sono uno scostamento che deriva dal fatto che gli organi e le istituzioni della comunità possono emanare atti vincolati, cioè possono emanare circostanze direttive, in altre circostanze solo regolamenti, e usando queste etichette però devono fare operazioni che possono essere diverse, hanno esigenze di fare certe volte norme molto specifiche, in altri casi norme molto generiche, norme quadro e così via. Ma è normale, forse avete letto in qualche buon manuale qualcosa per esempio a proposito delle leggi provvedimento. Le cosiddette leggi provvedimento sono delle leggi conosciute in tutti gli ordinamenti, anche da parte di questa problematica della Germania, nella Germania, e queste leggi hanno la caratteristica di avere la forma della legge, ma il contenuto di un atto amministrativo, essere puntuali. Quando lo Stato organizza, crea un'agenzia, un ente, oppure un premio, e lo fa con legge, quella non è una legge che si ripete nel tempo. È una legge minuta e con carattere provvedimentale. Cioè, tre volte invece abbiamo regolamenti amministrativi che sono a maglie larghe e che rinviano a successivi regolamenti amministrativi più dettagliati. Abbiamo leggi concrete e regolamenti molto astratti. Succede nel nostro ordinamento e succede in tutti gli ordinamenti del mondo. È uno dei problemi questo. E succede anche nell'ordinamento comunitario, con in più questo grosso problema che gli ordinamenti interni non hanno, che l'ordinamento comunitario ha fissato nelle basi giuridiche quali atti può assumere le istituzioni, certe volte regolamenti, certe volte direttive, certe volte non lo dice, e poi ha fissato dei regimi completamente diversi di rapporto tra norma comunitaria e norma interna, secondo che si parli di tipo direttiva o tipo regolamento. Ha irrigidito in sostanza alcune gabbie, le competenze normative delle istituzioni e la forza tipica degli atti, e questo irrigidimento delle gabbie costringe poi il magma delle norme a non stare dentro nei tipi. Ha fatto degli stampini, ma la pasta che si versa nei stampini mai sta o non necessariamente sta dentro questi stampini. È una progettazione, come dire, un po' astratta e scarsamente consapevole del grosso sviluppo futuro, che poi alla fine è scoppiata, e quando è scoppiata è stato il cuoco a decidere come si costruisce il dolce. Sono dei stampini fatti per fare dei pesci, dei stampini fatti per fare gli uccelli, ma poi questa la pasta messa dentro era talmente abnorme rispetto agli stampini che il cuoco ha cominciato per la sua fattorina a costruire le forme al di là dello stampino. Al di là del stampino regolamento e lo stampino direttivo, è stato il cuoco forse di giustizia a inventarsi il sistema di ordinamento comunitario, compreso il sistema dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, che non è cosa da poco. Ossia questo pezzo delicatissimo del rapporto tra sovranità e ordinamento comunitario è stato estratto dai trattati e costruito interamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attraverso dei meccanismi che anche processualmente sono, sotto il profilo processuale, sono molto interessanti, molto sottili.